Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
E con te, Signore.
Mentre chiediamo perdono dei nostri peccati, ci apprestiamo con grande fiducia a offrire a Dio nostro Padre l'impresa, la salvezza operata da Gesù. In particolare, le parole che diciamo sul calice in remissione dei peccati di tutto il mondo, e anche le parole che diciamo alla comunione: ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Dal libro della Genesi, capitolo 33, versetti dall'1 al 20. Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Allora distribuì i bambini tra Lia, Rachele e le due schiave. Alla testa mise le schiave con i loro bambini, più indietro Lia con i suoi bambini e più indietro Rachele e Giuseppe. Egli passò davanti a loro e si prostrò 7 volte fino a terra, mentre andava avvicinandosi al fratello. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Alzati gli occhi, vide le donne e i bambini e domandò: «Chi sono questi con te?» Giacobbe rispose: «Sono i bambini che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono. Si fecero avanti anche Lia e i suoi bambini e si prostrarono, e infine si fecero avanti Giuseppe e Rachele e si prostrarono. Domandò ancora: «Che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato?» Rispose: «È per trovar grazia agli occhi del mio Signore». Esaù disse: «Ho beni in abbondanza, fratello mio. Resti per te quello che è tuo». Ma Giacobbe disse: «No, ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il dono, perché io sto alla tua presenza come davanti a Dio e tu mi hai gradito. Accetta il dono augurale che ti è stato presentato, perché Dio mi ha favorito e sono provvisto di tutto». Così egli insistette e quegli accettò. Esaù disse: «Partiamo e mettiamoci in viaggio, io camminerò davanti a te». Gli rispose: «Il mio Signore sa che i bambini sono delicati e che devo avere cura delle greggi e degli armenti che allattano. Se si affaticassero anche un giorno solo, tutte le bestie morirebbero. Il mio Signore passi prima del tuo servo, mentre io mi sposterò con mio agio, tenendo il passo di questo bestiame che mi precede e dei bambini, finché arriverò presso il mio Signore in Seir». Disse allora Esaù: «Almeno possa lasciare con te una parte della gente che ho con me». Rispose: «Ma perché? Basta solo che io trovi grazia agli occhi del mio Signore». Così quel giorno stesso Esaù ritornò per conto proprio in Seir. Giacobbe invece partì per Succot, dove costruì una casa per sé e fece capanne per il gregge. Per questo chiamò quel luogo Succot. Giacobbe arrivò sano e salvo alla città di Sichem, che è nella terra di Canaan, al ritorno da Paddan Aram, e si accampò di fronte alla città. Acquistò dei figli di Camor, padre di Sichem, per 100 pezzi d'argento, quella porzione di campagna dove aveva piantato la tenda. Qui eresse un altare e lo chiamò El, Dio di Israele. Parola di Dio.
Ecco, oggi consideriamo la conclusione di tutto questo racconto del ritorno di Giacobbe e in particolare dell'incontro con Esaù. A voi la parola.
Allora, la tradizione ebraica, già il Targum, in un certo senso è molto deludente in questo brano, perché vuole a tutti i costi far passare Esaù, i sentimenti di Esaù per sentimenti bellicosi nei confronti di Giacobbe. Forse all'inizio il testo forse suppone questo, il fatto che parte con 400 uomini, ma il testo letto così penso al contrario che voglia suscitare la sorpresa. Cioè Giacobbe fa tutto per ringraziarsi il fratello che a quanto pare arriva con sentimenti di vendetta forse, e fa di tutto, l'abbiamo già visto prima nel capitolo 32, poi anche qui mette la sua famiglia in ordine, penso io, di affetto, degli suoi affetti, prima le schiave, poi lì e infine Rachele, anche forse col desiderio di mettere all'avanguardia, diciamo, davanti al pericolo, salvaguardare quelli che gli sono più cari in retroguardia, in retrovia. Il testo, secondo me, vuol suscitare la sorpresa di questo capovolgimento dei sentimenti di Esaù, che gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Tra l'altro una assonanza fortissima col testo di Luca 15, avrete notato tutti. La sorpresa che di questo cambiamento nei sentimenti di Esaù probabilmente è la vittoria che Giacobbe ha conseguito nella sua lotta con Dio. Io penso questo, cioè Dio ratifica la benedizione che aveva lui rubato a suo fratello, Dio la ratifica perché Giacobbe si può dire conquista il regno di, è uno di quelli che conquistano il regno di Dio con la violenza, e infatti i sentimenti del fratello cambiano, il fratello si muove verso di lui con grande pace e accoglienza, commovente.
Anch'io aggiungo una cosa piccola, cioè da tutto il racconto a me sembra, insomma, ho avuto l'impressione che Giacobbe in fondo non sia cambiato per un certo verso, cioè quella certa astuzia che lo ha sempre contraddistinto mi sembra che ci sia anche qua, soprattutto nelle ultime battute del racconto, appunto, quando Esaù gli dice appunto andiamo insieme, dice no ma guarda che appunto io devo andare piano, quindi vai pure avanti, ti lascio un po' di uomini, no grazie, non io ti raggiungo, no, che invece va da tutt'altra parte. E quindi mi sembra che appunto per un certo verso Giacobbe non sia cambiato in questi suoi, sì, la sua astuzia che lo ha sempre contraddistinto, forse quello che ha veramente cambiato il corso delle cose, il corso degli eventi, è appunto quella lotta che può essere stata davvero alla fine un buttare in Dio la sua grande angoscia. Io ho questa impressione, e questo è stato vincente, nel senso che appunto qui Dio certamente ha agito nel cuore di Esaù cambiando il sentimento verso il fratello, e questo è stato vincente, ecco. Ma forse, appunto, io mi sono detta questo, forse davvero quella grande angoscia che si è vista, no, che ha espresso e che comunque si continua a vedere in queste prime battute dell'incontro, questo prostrarsi, lui, i suoi, la grande angoscia che lui è riuscito a buttare in Dio. E forse la lotta con Dio è proprio questo, perché finché ci teniamo in mano le nostre paure non andiamo molto in là. Se si riesce a buttarle in lui, ma davvero, insomma, anche poi rimanendone un po' un po' feriti, un po' acciaccati, forse vincente, ecco.
Partita dalla preghiera che Giacobbe, dopo aver predisposto i doni per suo fratello, fa quella preghiera al Signore. Salvami dalla mano, al versetto 12, 32-12, salvami dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui. Che egli non arrivi e colpisca me e senza riguardi madre e bambini. Eppure tu hai detto, ti farò del bene. E così mi sembrava che quanto leggiamo oggi in questo testo, questo incontro di Giacobbe e di Esaù, questo cambiamento di sentimenti da parte di Esaù, proprio inaspettato, diciamo, perché Giacobbe si aspettava tutt'altro e temeva per lui e per i suoi, e c'è proprio un capovolgimento. E forse proprio appunto questa preghiera fatta a Dio nella paura, e poi, come già è stato detto, questa lotta con Dio, che ha fatto sì che davvero i sentimenti di Esaù cambiassero e ci fosse questo incontro del tutto imprevisto.
Dall'avventura notturna al torrente Yabbok, Giacobbe esce benedetto, ma anche malconcio a causa del corpo a corpo con il personaggio misterioso, il quale naturalmente lo percuote nel nervo sciatico, provocandogli una menomazione e facendolo zoppicare vistosamente. Dal racconto della pericopa odierna vediamo che l'incontro fra Giacobbe ed Esaù avviene nei migliori dei modi, soprattutto da parte di Giacobbe c'è un profondo sentimento di umiltà e di praticità, e si prostra 7 volte prima di arrivare davanti al fratello, un po' a somiglianza come fanno nei confronti del faraone i suoi vassalli. Nonostante l'accoglienza fraterna di Esaù, Giacobbe continua a non fidarsi e gli chiede di precederlo, fingendo di seguirlo verso Seir, mentre invece cambia direzione e si incammina verso Succot. Anche Giacobbe, come fece Abramo nel capitolo 23, sempre della Genesi, acquista un pezzo di terreno, diciamo nella terra di Canaan, nei pressi di Sichem, quello stesso luogo dove il Signore era apparso ad Abramo e gli aveva promesso il possesso di quella terra. Abramo aveva eretto un altare in quel territorio, in quel luogo, e la stessa cosa fa anche Giacobbe, ed invoca El, Dio di Israele, il nome El. El è il nome comune con cui già dal terzo millennio avanti Cristo i semiti chiamavano una delle loro divinità. Ora invece El indica il Dio di Israele, il vero Dio.
al versetto 9, Esaù disse: possiedo molto, fratello mio, rimanga tutto ciò che è tuo. Al versetto 11, Giacobbe dice: accetta per favore la mia benedizione che ti viene offerta, perché Dio ha agito con grazia verso di me e poiché ho tutto. Quindi c'è una notevole differenza tra i due fratelli, i commentatori ebraici fanno notare. Esaù dice: ho molto, e Giacobbe dice: ho tutto. E questo fa capire la differenza tra i due fratelli, che viene espressa in conclusione quando dice al versetto 18: Jacob, di ritorno da Padan Aram, giunse intatto alla città di Shechem. Quindi non è un semplice sano e salvo, ma giunse intatto, integro, completo. E questo forse deriva dal fatto che la sua integrità deriva dal fatto che Giacobbe ha sperimentato la benedizione e l'aiuto di Dio e ha fatto pace con suo fratello, ha fatto parte a Esaù anche della benedizione di Dio, di quello che aveva Dio elargito a Giacobbe. E quindi Giacobbe, diciamo così, ha realizzato, sta realizzando, anche dopo questa lotta con Dio, sta realizzando il suo piano.
Ci sono due interpretazioni opposte che si possono dare a questo incontro. Io, il mio ragionamento è questo, anche se penso che ambedue le letture ci sia la possibilità di leggere in ambedue i modi. Cioè, mi pare che c'è una convergenza anche nei nostri interventi su Esaù. Cioè, sul fatto che c'è un Esaù trasformato, con una sorpresa, ecco, che non era attendibile, che non era una cosa veramente, anzi direi che la figura vera qui la fa Esaù. Siccome poi l'autore ha precisato fin da prima che Esaù è Edom, parlare così di Edom è uno dei nemici più duri rispetto a Israele. Ricordiamo il Salmo, ripeto, il Salmo 137. Ecco, Edom che diceva, cioè collaborava con i babilonesi nella distruzione del Tempio e di Gerusalemme, distruggete fino alle sue fondamenta. Addirittura in un Salmo è ricordato questo Edom. Edom che diventa poi uno dei, diciamo, delle sigle del nemico. Oltre a Babilonia c'è anche Edom. Vogliamo anche nell'Apocalisse c'è Babilonia, che è Roma chiaramente, ecco, che è il modo giudaico di chiamare i nemici, diciamo, i grandi nemici, i grandi oppressori, eccetera. È un altro Edom, sicuramente. E quindi parlare così di Edom, se noi partiamo di là e andiamo a leggere qui, vediamo una cosa straordinaria, cioè Edom è lui che prende l'iniziativa dell'incontro, della pace, della riconciliazione. Giacobbe ha paura, è Esaù che prende l'iniziativa. E il testo insiste molto con questi verbi, che giustamente ricorda Luca 15, è vero, come espressioni. Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, lo strinse attorno a sé, gli cadde sul collo, non si può tradurre così, lo baciò e piansero. C'è il mio commento, che è un commento moderno, che dice sarebbe più logico dire pianse. No, non sarei d'accordo. Piansero, come dice il testo, che la commozione reciproca. Cioè, non potevo usare termini più forti per dire la sincerità e la straordinarietà di questo incontro. Ecco, la cosa difficile da decidere è se Giacobbe sia sincero o no. Questo è il problema, secondo me, dell'interpretazione. Per esempio la lettura di Giuntoli, o Giuntoli, che alcuni abbiamo in mano, che è un buon commento, abbiamo fatto anche l'introduzione, è tutta negativa su... Cioè Giacobbe fa il furbo, dice esplicitamente, e ci sono tante ragioni effettivamente per uno lo può leggere così, e addirittura aggiunge quello che aggiungerei anch'io, che se uno legge così, cioè se alla fine Giacobbe è un atto di furbizia anche questo, c'è da mettere in dubbio la sincerità di Giacobbe, dice anche lui. E se mettiamo in dubbio la sincerità di Giacobbe, allora questo collegamento che noi facciamo fra la lotta con Dio, che avrebbe trasformato l'altro, eccetera, cade anche quello. Il mio ragionamento è questo, cioè cade. Io non dico che non si possa leggere così, dico che bisogna riflettere e discutere. Perché se diciamo che Giacobbe fa il furbo, è difficile non ammettere che anche non è sincero, è diplomatico, diciamo. Riesce a raggirare ancora una volta il fratello. Però se così è, se si può leggere così, allora come facciamo a collegare, cioè a dare un'importanza così grande alla lotta con Dio, che sarebbe stata decisiva per che cosa? Per prendere in giro il fratello? Se invece leggiamo il testo in un altro modo, ci sono delle difficoltà, ecco, è chiaro, ci sono. Ma io tenderei a leggerlo in senso opposto, non come dice Giuntoli, come dicono anche altri, come dice la tradizione ebraica, che invece è negativa su Esaù. Sapete, no? La Sara l'ha già ricordato l'altra volta, che il Targum intende il verbo qui, il verbo che vuol dire lo baciò, traduce lo morse. Perché in ebraico è possibile, cioè è possibile, non è possibile confondere i due verbi, ecco, però il suono, ecco, vayishakehu, dice l'ebraico qui, vayishakehu, e lo leggono vayishakehu, con la kaf, il kof diventa un kaf, e dal verbo nasach, che vuol dire mordere. E lo morse, per questo piangevano. Cioè, è in difficoltà, il targumista è in difficoltà, perché la figura bella qui la fa Esaù. E per me questa è una conferma che il testo vuol dire così, e mette in difficoltà i commentatori, i traduttori, li mette in difficoltà, perché la figura non la fa Giacobbe, la figura la fa Esaù, che dimentica tutto improvvisamente. Corre lui, prende lui l'iniziativa, corre incontro, ed è Esaù che doveva farlo, perché il modo in cui viene descritto l'incontro, a mio parere, è che Giacobbe è nel torto. Poi sappiamo che era l'eletto, eccetera, è Giacobbe che è nel torto, cioè che ha un problema molto grosso dopo quello che è avvenuto. Quindi il fatto che sia Esaù a prendere l'iniziativa, a correre incontro, ad abbracciarlo, significa che Esaù ha dimenticato tutto, è stato completamente trasformato. È l'esempio qui, ecco, la cosa. Se lo colleghiamo con la lotta, allora questa è la mia obiezione, diciamo, anche se ripeto non è così, se lo colleghiamo con la lotta, allora Giacobbe deve essere sincero. E se Giacobbe è sincero, allora la lotta è stata una lotta contro se stesso, non contro Esaù. È stata una lotta per l'umiltà, per sottomettersi al fratello. Io la leggo così. Ha lottato con Dio su che cosa? Così è una lotta fisica. Il racconto parla di una lotta fisica, ma se questa lotta è decisiva per il cambio dell'animo di Esaù, deve essere un'altra cosa. E imporrebbe che le espressioni, che l'insistenza, le espressioni, il testo o lo si legge come un'astuzia o lo si legge come sincerità.
Io volevo dire che secondo me quando il testo della lotta dice che uscì benedetto ma che zoppicava all'anca, è quello che vediamo dopo, cioè Giacobbe non può essere arrogante nei confronti di Esaù, perché Esaù è il suo creditore.
Certo.
E lui si presenta come un creditore pieno di paura, in questo è zoppicante, perché non, sì, può essere, non può essere arrogante nella sua primogenitura e quindi se ne va anche, è meglio che stiamo a distanza perché sa di essere di non avere tante ragioni.
Sì, sì, ci sono alcuni punti da interpretare, però il testo è abbastanza coerente, perché Giacobbe parla sempre del fratello dicendo mio signore. Mentre il fratello dice, fratello mio, ho tutto, non dà a chi, fratello mio, eccetera. L'altro, Giacobbe, dice sempre, il mio signore si sottomette. Ora, uno può interpretarlo anche in senso di furbizia, naturalmente, è chiaro questo. Una delle prove di questa furbizia sarebbe il fatto che Esaù, anch'io lo leggevo così, che Esaù vuole lasciare, vuole accompagnarlo, e poi vorrebbe lasciare almeno qualcuno a difesa, e Giacobbe non si fiderebbe. È possibile questo, naturalmente, però da parte di Esaù potrebbe essere invece, se Esaù è coerente, può essere un atto di protezione, di generosità. La prova, la difficoltà sta nel fatto che Giacobbe promette di andare a Seir e poi non ci va, ma potrebbe essere interpretato come un'intesa tra loro, è sottinteso che non ci va, è un modo, ecco, per dire sì, io vado piano, tu, ciascuno va poi a casa sua, non è detto che sia, io almeno non lo interpreto come un modo per raggirare il fratello, una promessa, ecco, dal capitolo 35, è vero, lui qui va verso Succot, è un'altra direzione, poi nel capitolo 35 è Dio che gli comanda di andare a Betel, quindi presentiamo al Signore in questi giorni la nostra preghiera per tutta l'umanità, per la pace in particolare. Diciamo, ascoltaci Signore, per tutti, per la cessazione dei conflitti nel mondo, in Ucraina in modo speciale, preghiamo perché si affrontino i problemi da parte di tutti quelli che hanno una più grande responsabilità, dalle grandi nazioni, perché si vada a una vera trattativa, preghiamo. Supplichiamo in modo speciale per tutte le persone, gli anziani, i bambini, le donne, tutti quelli che soffrono, che fuggono, che sono nel timore, nella paura. Preghiamo. Supplichiamo per le vittime, e per i loro familiari. Presentiamo al Signore il dolore di tanti, preghiamo. Qui abbiamo le altre nostre intenzioni che continuiamo a presentare al Signore per la testimonianza della Chiesa, degli uomini di Chiesa, preghiamo.
Per intercessione dei protagonisti di questo brano di oggi, preghiamo come fa Laura tante volte per la pace nelle famiglie, per la pace fra i fratelli, per l'armonia, per l'ascolto reciproco. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Pregando il Signore per gli ammalati che ci stanno più a cuore, preghiamo anche per Claudio che si trascina delle conseguenze del Covid molto pesanti, perché pian piano migliori. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le sorelle della comunità di Bonifatti e soprattutto per Martina e per la sua salute. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre perché il Signore ci accompagni in questo nuovo assetto che è ormai imminente per la venuta delle sorelle e i loro figli. E preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere. Ascolta il dolore e il grido di tanti. Dona la tua pace. Per Cristo nostro Signore.